Buongiorno a tutti Ottoliner e ben ritrovati su Ottolina TV. Oggi abbiamo con noi Vadim Bottoni, con cui parleremo del rialzo dei tassi della banca giapponese di circa una settimana fa.
Ciao a tutti,
ok. E con te vorrei parlare di questo argomento perché tu hai studiato e ti occupi di economia e quindi con te vorrei proprio andare a capire che innanzitutto partiamo dalla notizia. Che cosa implica questo cambio dei tassi della banca giapponese?
Diciamo, andando, come detto te, insomma, da circa una settimana che c'è stato questo rialzo ed è stato salutato, insomma, un po' da tutti gli organi di stampa come un evento di portata storica. In effetti, da un certo punto di vista, era, diciamo, dal 2016 che i tassi di riferimento obiettivo da parte della Banca Centrale Giapponese erano, diciamo, situati in territorio negativo. Stavano a un meno 0,1%. Che è veramente il minimo a cui ci si può attendere, perché per una serie di motivi non possono scendere ulteriormente. Io poi tutte queste cose, se c'è necessità, appunto mi interrompi e specifico. Andando però a vedere, e quindi diciamo c'è stato, anche prendiamo l'Eurozona ad esempio, a partire più o meno dal 2016 fino alla crisi diciamo pandemica, che ha generato una inflazione, diciamo, consistente, poi anche quella dovuta appunto agli eventi bellici. In Europa abbiamo avuto un aumento dei tassi che erano prossimi comunque allo zero, veramente consistenti, siamo arrivati intorno al 5%. Andando a vedere meglio, noi vediamo che questo aumento è in realtà da parte della banca centrale giapponese è veramente minimo, cioè si passa da un meno 0,1% ad un valore che va dallo 0 allo 0,1%. Allora, anche in termini comparativi, sicuramente è un fatto simbolico, perché diciamo il Giappone è sempre stato un po' un'economia abbastanza al limite, no? Dal punto di vista della politica monetaria, ad esempio c'è l'MMT, no? Che spesso la porta come esempio a conferma delle proprie tesi, no? Rispetto, diciamo, quindi a un tipo di politica monetaria tradizionale che invece si trovava un pochino in impaccio a giustificare appunto certe dinamiche della politica monetaria giapponese. Per cui questa normalizzazione, no, vediamo, va nella tendenza delle altre banche centrali verso l'aumento dei tassi di interesse, è stata considerata appunto un evento storico. Però, come detto, secondo me forse è più simbolico. Se invece andiamo a vedere bene, non nei titoli degli articoli, ma nel corpo degli articoli, sì, vediamo che a questo aumento dei tassi di interesse, che diciamo è determinato fondamentalmente dall'aumento dell'inflazione, ok? Perché le banche centrali, apro un attimo questa parentesi perché era anche questa,
certo,
la domanda,
certo.
Operano in che modo? Cioè, nella misura in cui diciamo le banche centrali hanno come obiettivo finale quello della stabilizzazione dei prezzi, quindi di tenere, diciamo, una inflazione grosso modo intorno al 2%, perché una deflazione, quindi una appunto inflazione negativa, in qualche modo blocca e rinvia, diciamo così, ad esempio, io sono un imprenditore, devo acquistare oggi un macchinario che costa 10, domani mi arriva a 9, mi si svaluta, non investo e quindi blocca l'economia, si capisce. D'altro canto, un aumento eccessivo genera incertezza, no, da parte degli operatori economici, per cui, visto che si considera che il mercato tendenzialmente funziona e diciamo la banca centrale deve soltanto appunto dare una stabilità appunto dei prezzi, perché il mercato appunto è quel luogo in cui da una serie di input, di domanda e di offerta escono fuori appunto questi prezzi che consentono, diciamo, secondo la teoria appunto tradizionale, consentono all'economia di ben operare, ok? Quindi ovviamente, essendo il tasso di interesse rappresentando il costo del denaro, se a me il livello di attività economica comincia a surriscaldarsi, quindi l'inflazione comincia a salire, io aumentando il costo del denaro disincentivo questo livello di attività, perché prendere denaro in prestito per fare un investimento oppure per comprarmi una casa oppure per appunto
perché scusami se ti interrompo, questo però è un concetto che forse è bene spiegare, ma che cosa intendiamo per costo del denaro? Cioè, letteralmente, proprio spiegato semplice semplice per chi ci ascolta. So che dici giustamente non è una domanda semplice, però come si può spiegare una cosa del genere a chi ci ascolta?
Si può spiegare facilmente, è quanto io vado in banca, chiedo un prestito, e quanto devo pagare per ottenere quel prestito, al di là della cifra, diciamo, del capitale, no, che devo restituire. Per cui se io mi devo fare una casa, devo prendere 200.000 euro e c'ho un tasso di interesse al 4-5%, appunto, io pagherò per avere questo credito abbastanza, diciamo, pagherò un prezzo abbastanza caro. Se ho un tasso di interesse prossimo allo zero, io tutto sommato non ho un grande costo, quindi dovrò restituire più o meno soltanto il capitale. E quindi mese per mese il lavoratore, insomma il budget del lavoratore è una cosa che pesa, per quanto riguarda l'operatività delle imprese, sono cose che pesano, per cui io più lo faccio pagare questo credito, questi soldi che ti do, la banca più lo fa pagare, e più ci penso a prendere, di investire, a prendere ed acquistare, appunto, indebitandomi, ok? E quindi il livello di attività economica, appunto, si riduce e l'inflazione scende, per cui se il mio obiettivo, il target è il 2% e questa inflazione inizia a salire oltre questo 2%, e secondo me non è un aumento estemporaneo, ma comincio a vedere che c'è una base, un nucleo in qualche modo che di inflazione che può perseverare, allora a quel punto la banca centrale si attiva ed aumenta il tasso di interesse. È quasi una reazione automatica. Noi pensiamo come una pallina da tennis che rimbalza, la pallina è l'inflazione, se va troppo, e io la devo tenere, non lo so, all'altezza della spalla, se va troppo in alto la mano è il tasso di interesse che sale per abbassarla, oppure se scende troppo il tasso di interesse deve diminuire per alzarla, perché ovviamente meno faccio pagare appunto il credito e più io sarò incentivato appunto ad investire e a aumentare.
Quindi, per intenderci, il discorso di fondo è proprio in soldoni, no? Il discorso è che se io alzo i tassi riduco il movimento di denaro nell'economia e quindi questo contrae il processo inflattivo, cioè di aumento Perfetto. Dei prezzi. Mentre dei tassi bassi favoriscono il prestito, quindi la circolazione di denaro, gli investimenti, e quindi è chiaro che si può generare un processo inflattivo, cioè che salgono i prezzi. Ho capito bene?
Esattamente così. Così opera, diciamo, la banca centrale, secondo questo schema che hai delineato. Poi possiamo dire anche, guarda, non funziona proprio così, però noi dobbiamo capire come opera la banca centrale. Quindi la banca centrale, questa che hai schematizzato, è diciamo il nucleo della cosiddetta regola di Taylor, che è il meccanismo che il banchiere centrale utilizza. C'è proprio un parametro, cioè nella misura in cui questa inflazione, poniamo che sale, si discosta verso quell'obiettivo che è il 2%, abbiamo detto, ci sarà appunto un aumento del tasso di interesse proporzionale a questo aumento dell'inflazione per raffreddare l'economia e viceversa, appunto, per dargli uno stimolo e quindi surriscaldarla quando si abbassa troppo. Quello che è successo, quindi abbiamo messo in cascina, diciamo, questo concetto qui, ok, che è come operano fondamentalmente le banche centrali. Il problema, e qui inserisco anche appunto il Giappone, che è un caso estremo, ma non diciamo estraneo al quadro macroeconomico che si è venuto a creare in questi anni. Praticamente, che succede dopo delle crisi economiche, che diciamo finanziarie in particolare? In Giappone c'è stata la bolla, diciamo, edilizia enorme dei primi anni 90. A noi, diciamo, come fenomeno grande è arrivata la crisi appunto 2007-2008. Si è visto che l'economia in queste circostanze ha delle difficoltà poi a riprendersi, mentre invece la letteratura ci direbbe, guarda, che dopo una crisi, che è assimilabile, diciamo, come a una interruzione di corrente elettrica, no? I circuiti appunto si bloccano. Facciamo questo esempio. Se io ad esempio ho una lavanderia, no? Ok, ho 10 cappotti questo giorno che devo lavare e restituire. Va via la corrente, mi blocco. Il giorno dopo avrò altri 10 cappotti che si assommano ai 10 che non sono riuscito a lavare il giorno prima. Quando la corrente riparte, come posso dire, il livello di attività appunto deve aumentare più di prima, perché avrò i 10 cappotti di quel giorno più quelli del giorno prima, quindi dovrò fare 20 cappotti in un giorno, mentre invece ne facevo soltanto 10. Quindi nell'economia dovrebbe succedere più o meno una cosa del genere. Dopo che c'è stata appunto una crisi, quando l'economia si riprende, dovrebbe la domanda che è rimasta inespressa nel periodo precedente si dovrebbe sommare a quella del momento. Mentre invece sia per il Giappone in quegli anni là, ma anche diciamo per quanto è successo in Occidente, no? Con la crisi appunto finanziaria 2007-2008, poi nell'Eurozona in particolare la crisi che si è aggiunta, quella dell'euro del 2011, certo. Questa cosa non è avvenuta. E quindi che cosa è successo? Che le banche centrali si sono dovute, per stimolare, come abbiamo riprendiamo il concetto di prima, per stimolare l'economia, hanno incominciato ad abbassare questi tassi di interesse di riferimento. Considera che nell'Eurozona il tasso di interesse nel 2007 era intorno al 4%, in poco tempo, se vogliamo, sono arrivati a bassa, 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 fino allo zero. Okay. Là succede un qualcosa che era sempre... E quindi adesso qui arriviamo un po' al punto, perché noi partiamo appunto da tassi di interesse intorno allo zero. Quando questo tasso arriva allo zero, io non posso andare...
Questo durante, cioè diciamo nella fase durante, dopo la crisi economica dell'area euro, quindi i primi anni 10.
Sì, sì, ma sia in America che in Europa, e in Giappone questa cosa era successa da prima, perché c'era stata appunto questa crisi prima. Il problema è, noi abbiamo avuto nel 2013, in un consesso del Fondo Monetario Internazionale, un economista, Larry Summers, macroeconomista di altissimo livello, insomma, sempre mainstream, però diciamo sia lui, Krugman, Stiglitz, comunque Blanchard, sono economisti illuminati, se vogliamo, sempre mainstream, che comunque capiscono quando ci sono delle crisi e bisogna cambiare un po' le carte in tavola. Ha rievocato un concetto, se vogliamo, keynesiano, insomma, che era stato negli anni 30 formulato dall'Alvin Hansen, della stagnazione secolare. Cioè l'idea che per qualche motivo, non entriamo nelle cause di fondo, però per qualche motivo c'è una grande delle economie monetarie di produzione, cioè, quindi in cui viviamo, hanno difficoltà ad avere un livello adeguato di investimenti e quindi anche dopo le crisi rimangono ad un livello di stagnazione, cioè di bassa crescita, bassa inflazione e quindi anche bassi di interessi, come abbiamo visto prima. E quindi questo genera un problema, tra l'altro molti hanno richiamato anche diciamo la teoria di Marx della caduta tendenziale del saggio del profitto, perché intuitivamente si può collegare al fatto che questo è un problema di lungo periodo per una bassa redditività, diciamo, degli investimenti, ok? Quindi ci possono essere delle analogie. Comunque questo è stato un passaggio storico nell'ambito della macroeconomia e che ha influenzato anche l'operatività delle banche centrali. E questa cosa, e questo dice questo, che nel momento in cui arrivo a dei tassi di interesse praticamente prossimi allo zero, non potendo stimolare ulteriormente perché andrà in territorio negativo, ma se io vado in territorio negativo non prendo più soldi in prestito, mi tengo i contanti, perché è come se io prendo i contanti, 100 euro, li metto in una cassetta di sicurezza, l'anno dopo li riprendo e c'è sempre scritto 100, il valore nominale è quello. Mentre invece se io avessi un tasso di interesse negativo al 5%, meno 5%, io prenderei oggi 100 euro e domani, andando a vedere il conto in banca, vedrei scritto 95. Ok? Quindi ovviamente non possono essere troppo negativi.
Quindi altrimenti, si stimolano le persone a spendere in questo caso.
Si va in trappola di liquidità. E l'idea era quella che dovevi stimolare le persone a spendere, però non ci si riesce ugualmente si sta in trappola di liquidità, perché ci sono evidentemente dei problemi strutturali, che poi ci sono problemi, però di fatto la banca centrale si trova a un certo punto che non può andare in negativo, il cosiddetto zero lower bound, cioè noi arriviamo al fondo, e quindi a quel punto che succede? Che tu non riesci più a stimolare l'economia e entri in uno stato di deflazione, perché appunto i prezzi continuano a scendere, scendere, scendere. Questo apre degli scenari strani, degli scenari un po' strani, che i macroeconomisti chiamano paradossi keynesiani. Fondamentalmente la cosa sta in questo, che in questo mondo, e tu l'economista mainstream che si rifà Keynes lo riconosci, perché dice che Keynes riguarda sempre delle eccezioni, ok? Mentre invece Keynes ha chiamato la sua teoria, teoria generale, proprio perché aveva capito, diciamo, questa antifona, no, se vogliamo. Per cui lui diceva, no, la mia è una teoria generale e la tua è appunto un'eccezione, cioè se si arriva alla piena occupazione, allora a un certo punto bisogna cambiare regime, ma fino a quel punto vale quello che dico io. Mentre invece noi appunto parliamo di paradossi keynesiani, e questi qua, questi economisti mainstream un po' più avanzati, dicono questo: visto che l'economia sta andando in deflazione, ok, quindi non si riesce più attraverso la politica monetaria, è insufficiente, sia quella convenzionale e sia anche quella non convenzionale, alla fine, che è il quantitative easing, però lasciamolo un attimo da parte, cioè comunque il quantitative easing praticamente deve andare ad abbassare, l'obiettivo è abbassare i tassi di interesse di lungo periodo, mentre invece noi adesso stiamo parlando di quelli di breve periodo, quella convenzionale si orienta sui tassi di breve periodo, quella non convenzionale su quelli di lungo periodo. Acquistano direttamente titoli di Stato, ma anche titoli corporate delle imprese per stimolare e stimolare. Non ci si riesce. Allora, a questo punto, che succede? Che noi ci troviamo in un mondo in cui, se non c'è la spesa pubblica e se non si dà un po' di stabilità ai consumi e quindi ai salari, non se ne esce. Dicevo che questa è vista come l'eccezione, perché visto che la politica monetaria non riesce più a spingere l'economia, quindi a far salire gli investimenti, a far riprendere il livello di attività, e si va appunto in deflazione, quindi, come dicevo prima, si rinviano gli acquisti, si blocca tutto, e poi sono cose che non si recuperano, perché se io chiudo un impianto per un certo periodo di tempo, quell'impianto diventa obsoleto, ok? Quindi devo intervenire tempestivamente. Allora che succede? Già nel 2019 c'erano state, prima della ripresa dell'inflazione, appunto con la crisi pandemica, c'erano stati annunci che suonavano abbastanza eterodossi anche da parte dei governatori centrali, in cui si diceva fondamentalmente due cose. Uno, visto che la politica monetaria non può più svolgere il suo compito, la politica fiscale è lo Stato che deve spendere. Due, per sostenere i consumi, i salari devono essere sostenuti. Quindi in questo mondo di paradossi keynesiani, la flessibilità del lavoro, che quindi consente di licenziare più facilmente, diventa un problema. Bisogna stabilire dei tetti minimi di livelli salariali, tant'è in questi anni c'è un premio Nobel dell'economia che ha vinto il premio Nobel proprio, ad esempio, sul salario minimo, no? Quindi, e lo Stato si deve sostituire alla politica monetaria. Poi appunto il mainstream tu lo riconosci, perché questi interventi devono sempre essere parziali e temporanei. Cioè, allora, io che faccio? Mi carico i debiti.
Non è una cosa strutturale, è una cosa strutturale, emergenziale, per quel momento a termine, che deve svolgere un compito e poi sparire. Ho capito,
esatto,
bene?
Non sia mai che lo Stato rileva un asset strategico che sta andando fallito e poi tiene le quote di il pacchetto che gli dà magari il controllo, no, poi lo deve, appena l'economia riprende, lo deve rivendere, no? Quindi poi deve ritornare tutto subito come prima. Ad esempio Krugman dice che lo Stato dovrebbe sostituire il debito privato, dovrebbe assorbire il debito privato con il debito pubblico per lasciare alla fine le cose inalterate. Quindi tu qua riconosci il keynesiano e diciamo il neo keynesiano, che sarebbe, diciamo, quella parte di mainstream che utilizza la bisogna appunto le teorie keynesiane, ma non mai in modo strutturale. Ecco. Fatto questo quadro macroeconomico, noi appunto comunque ci troviamo in una condizione in cui, e qui arrivo agli articoli che se andate a vedere sulla banca centrale giapponese sono abbastanza curiosi, di questo tanto enfatizzato aumento dei tassi di interesse di un non nulla nei titoli, mentre invece va a leggere nel corpo degli articoli si vede una cosa, che c'è stato un aumento dei salari che da 30 anni a questa parte non si era mai visto. E l'aumento dei salari fatto in Giappone è molto superiore al livello di inflazione, quindi significa che i salari reali sono aumentati molto, perché se io vado a fare la spesa al carrello della spesa, no? Vuol dire che con l'aumento dell'inflazione da un lato, quindi aumentano un po' i prezzi dei prodotti, ma l'aumento del mio potere d'acquisto, quindi del salario, la volta dopo che vado a fare la spesa io avrò qualche prodotto in più. Questo è accaduto in Giappone. C'è stato un aumento della... praticamente c'è la più grande sigla sindacale, la Rengo, che ha strappato degli aumenti del 5,3% a fronte...
Quindi non un aumento legato a questa variazione dei tassi, cioè l'aumento è legato a una dinamica politico-sindacale. Il sindacato strappa un aumento degli stipendi.
Allora, sì, allora, qui c'è da fare una precisazione. I tassi, allora, da un lato i tassi devono, come posso dire, l'aumento dei tassi è stato accompagnato da alcune dichiarazioni della Banca Centrale che dicono semplicemente per il fatto che l'inflazione è tornata in territorio positivo, noi aumentiamo di pochissimi tassi, ma siamo ad un livello veramente basso, perché siamo tra lo 0 e lo 0,1%. Quindi quello che ha detto, noi continuiamo comunque a fare politica monetaria espansiva, perché io mi prendo 100 euro oggi, gli ridarò 100,0%, cioè più uno 0,1% domani, niente, quindi continua a fare politica monetaria espansiva, mentre invece nell'eurozona c'è stato un aumento che da quasi zero è arrivato al 5%, quello è un aumento dei tassi, che ok? Quindi la politica monetaria, ma la vera novità sta nell'aumento dei salari, cioè la banca centrale giapponese che a febbraio ha proprio chiesto questa cosa qui, perché ritorniamo al discorso che ho fatto dei paradossi keynesiani. Cioè, a un certo punto, per uscirne, serve spesa pubblica e serve sostenere i salari. Allora, e questa cosa però, in Giappone, io ho detto il sindacato maggiore, la Rengo, cioè ad esempio la Nippon ha fatto un aumento più dell'11% dei salari, che è più di quanti sindacati avevano richiesto. Questa è una scelta, chiamiamola così, di sistema, di rilancio della domanda interna. Poi qui potremmo andare a collegare, diciamo, a dinamiche anche geopolitiche, se vogliamo, no? Perché la crisi della globalizzazione, tu diventi la politica di forte export del Giappone, ci sono appunto dei problemi sulle catene, appunto, la filiera delle catene del valore globale si sono accorciate, cioè, quindi le potenze oggi probabilmente devono in qualche modo cominciare a spingere sulla domanda interna. La Cina l'ha fatto già da qualche anno, il Giappone ci sta arrivando probabilmente adesso, quindi qui si intersecano, no? Il piano macroeconomico e quello geopolitico. Perché dico questo? Secondo me, dal punto di vista delle relazioni industriali, in realtà, noi abbiamo in Giappone una situazione molto particolare. Qui faccio delle ipotesi, proprio su come è costruito il mondo del lavoro, il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Cioè, in Giappone solo il 15% dei lavoratori è sindacalizzato. In Giappone negli ultimi si trova in recessione tecnica, perché gli ultimi tre trimestri hanno registrato appunto un decremento della crescita, quindi tecnicamente sta in recessione. E i giapponesi hanno sempre avuto, qui è difficile anche esportare il nostro modello, no, della liberalizzazione del mercato del lavoro, di come intendiamo questi passaggi, perché cosa succede? La Benomics, che è stata appunto questa politica ultra espansiva dal punto di vista monetario, no, che era accompagnata, diciamo, da delle riforme strutturali che sono avvenute, che non sono avvenute molto, perché in Giappone il tuo posto di lavoro è abbastanza garantito. Però c'è stata una moderazione salariale molto importante, perché negli anni 80 c'avevano dei salari che erano forse anche superiori a quelli statunitensi. Oggi sono praticamente quasi la metà, ok? Perché in Giappone qui si aprono delle prospettive anche culturali, storiche. C'è stata l'industrializzazione giapponese, è stato uno degli eventi più veloci della storia dell'umanità. In 10 anni, praticamente, in 15 anni, è stata una rivoluzione dall'alto. Cioè loro hanno capito che il sistema che avevano, prevalentemente agricolo, il commercio era poco sviluppato, fatto di caste, e c'era appunto l'imperatore nel 1850 circa era ancora un'autorità religiosa, c'era lo shogun che era una sorta di sovrano assoluto, no? E poi c'erano tutti i feudatari che avevano in mano tutto il potere. Quando hanno capito di essere diciamo nettamente inferiori in termini economici, militari, alle potenze occidentali, che hanno imposto di poter utilizzare i loro porti, che gli hanno imposto appunto degli accordi commerciali sfavorevoli, là c'è stata una, diciamo, una rivoluzione interna da parte fondamentalmente dei samurai, no? Cioè che erano la piccola nobiltà, erano circa un 7% della popolazione, la piccola nobiltà comunque istruita del Giappone, che insieme, diciamo, ai grandi feudatari hanno fatto fuori lo shogun e la vecchia famiglia, hanno messo, hanno preso come autorità l'imperatore dei Meiji, e da là c'è stata una rivoluzione dall'alto. Cosa hanno fatto? Hanno fondamentalmente copiato la tecnologia sviluppata in Occidente, hanno industrializzato forzatamente il Giappone, si sono spogliati delle loro prerogative di casta, rimanendo però classe dirigente, ok? E quindi c'è stato un capitalismo di Stato fondamentalmente, perché non c'è stato il passaggio della rivoluzione borghese, e c'è da parte comunque del lavoratore un livello di disciplina che noi possiamo vedere, e comunque un rapporto in termini di relazioni industriali è come se fosse molto simile, anche se amplificato, a quelle che sono le diciamo le nostre imprese familiari, ma non familiari perché sono piccoli, anche le grandi famiglie, no? Cioè, quando si creano la famiglia al pacchetto di controllo dell'impresa, o al controllo diretto dell'impresa, si instaura un legame con i lavoratori di, come posso dire, io ti mantengo il posto di lavoro anche se sto in crisi, non ti licenzio, però tu mi devi venire incontro, che se stiamo in crisi così devi moderare le tue pretese salariali. Quindi non c'è bisogno di flessibilizzare il lavoro per ottenere il risultato della moderazione salariale. Per cui ci troviamo in Giappone in questa situazione particolare, in cui il liberista quasi che modo dice va bene, ma quelli sono opposti, c'è poca mobilità interna, uno lavora quasi sempre tutta la vita nella stessa impresa, ma quello è anche un fatto di onore, è un fatto anche di disciplina, se vuoi. Dall'altra parte... quindi non ci sono state la flessibilizzazione del mercato, la precarizzazione, eccetera, però d'altro canto la moderazione salariale c'è stata, ok? Quindi noi abbiamo difficoltà, se tu vai a leggere gli articoli del Giappone, c'è difficoltà a cogliere questo punto, perché sono molto diversi. Però comunque questa moderazione salariale è quello che adesso è la tendenza che stanno invertendo. La Banca Centrale Giapponese ha lanciato questo monito, questi aumenti salariali ci sono stati. Se andiamo a vedere in Italia, noi in termini reali rispetto all'inflazione, che è molto più alta di quella giapponese, abbiamo avuto degli incrementi salariali molto più bassi. Noi in 2 anni abbiamo perso circa il 6% del nostro salario, certo, reale, certo. In Giappone invece l'hanno conquistato, okay? Quindi per me la notizia è questa.
Io ringrazio Vadim Bottoni, lo ringrazio per questo excursus su innanzitutto di macroeconomia, perché ci ha aiutato a capire un po' come funziona questo meccanismo dei tassi. Cioè, poi sentiamo spesso parlare dei tassi, ma poi abbiamo anche difficoltà, se non siamo degli esperti, a capire di che cosa stiamo parlando. E lo ringrazio poi per averci anche inserito all'interno di un contesto storico e culturale queste variazioni, e quindi anche aiutarci a capire perché un paese prende determinate scelte piuttosto che altre. Quindi ringrazio Vadim Bottoni, ringrazio gli Ottoliner che ci hanno guardato fino ad adesso, ricordo a tutti quanti che sta nascendo l'associazione multipopolare degli amici di Ottolina TV, e che sabato Vi aspettiamo a Roma, Viale Giotto 17, presso la sede di Risorgimento Socialista. Lì ci saranno una serie di interventi e presentazioni libri, ma saremo presenti anche noi di Ottolina, io, Giuliano, Alessandro, Letizia, ci saremo veramente quasi tutti, e possiamo incontrarci, parlare un po', e se volete potete anche tesserarvi a Multipopolare. Ciao, alla prossima!